4 mattino.
Alle 8 e 18 minuti riprende 24 mattine, un buongiorno da Alessio Maurizi e anche dalla squadra di 24 mattino, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulligo, Lara Guerrera, in redazione i nostri autori, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, in regia Pietro Lacorte. Allora, oggi attesa per AstraZeneca, poi il sindaco di Torino Appendino dopo con noi, la ripresa dei viaggi, mi dicono di sottolineare, non solo per il turismo ma anche per lavoro, saranno i temi di oggi. E buongiorno soprattutto al direttore Paolo Mieli, ciao, buongiorno.
Eccomi, sono qua. Eccoti qua. Oggi mi sarei aspettato una tempesta mondiale, soprattutto sui giornali americani, sulle affermazioni di Biden, che ha detto senza mezzi termini che Putin è un killer senza anima, e gli ha vomitato addosso una caterva di accuse, mentre la mia sorpresa, i giornali italiani così lo danno a mezz'asta,
a mezz'asta, un po' defilato, cioè lo dicono però non sanno neanche forse loro stessi come inquadrarlo, è un taglio secondario, no? Eppure è una cosa che in passato...
Sì. Ah no, in passato no, ma soprattutto i giornali americani, la cosa che veramente mi colpisce è che i giornali americani la trattano come una buffa assortita, insomma, la Russia ha richiamato l'ambasciatore, sia pure per consultazioni, e tutte le analisi dicono che è una svolta che metterà in discussione Nord Stream, che insomma, che sono accuse di interferenza sul voto. Però, curiosamente, lo segnalo perché poi nei giorni prossimi capiremo, non c'è la stessa, sono andato a riguardarmi in archivio quando Reagan denunciò l'Unione Sovietica come l'impero del male, erano dei titoli a caratteri cubitali, qui lo prendono i giornali, responsabilità dei giornali americani, lo prendono un po' sotto gamba. Un annuncio così grave, un'affermazione così pesante presa sotto gamba. Mi interrogo, cercherò di capirlo nei prossimi giorni. Nel frattempo in Olanda ha vinto Mark Rutte le elezioni. Vero. Sono importanti perché è la quarta volta che Rutte vince. Rutte, come sappiamo tutti, è il capo dei frugali, cioè di quei leader europei severi che non vogliono fare
essere teneri con noi i mediterranei.
Sì, con noi e che tutti i paesi che hanno una finanza un po' più allegra, allora. Quindi è una notizia anche questa che verrà interpretata sui giornali, primo perché si vede, poi vedremo alle elezioni israeliane, che se un leader fa bene, abbastanza bene durante questa crisi pandemica, poi lo votano. Non è un voto trionfale, però è aumentato, insomma, un buon numero di parlamentari in più. E secondo, perché rafforza, mentre si indebolisce la parte più tenera dell'Europa, rappresentata poi dalla von der Leyen, si rafforza la parte dei frugali e dei severi. Insomma, vedremo anche di questo le conseguenze, visto che ti parlo della von der Leyen. Lei si difende perché anche lei è messa sotto accusa per le decisioni su AstraZeneca, dice che le decisioni sono state dei paesi, e quanto al merito lei dice, lo dico fra virgolette, mi fido del loro siero, sta parlando di AstraZeneca, non dell'azienda. Su Repubblica Carlo Cottarelli la difende, dice ma che è questo impazzimento di amore per la Gran Bretagna. Vorrei ricordare che la Gran Bretagna, il Regno Unito, è il paese al quarto posto nel mondo della classifica dei decessi in rapporto agli abitanti, e di gran lunga il primo tra i G20. Quindi tutta questa inno alla Gran Bretagna, inno quasi alla Brexit, è sconsiderato, non c'entra niente. In Germania hanno spiegato poi perché hanno deciso per primi fra i grandi paesi, e lo ha spiegato Paul Ehrlich, che è il capo dell'istituto di ricerca tedesco che ha preso questa decisione, anzi l'ha suggerita ad Angela Merkel, e dice troppi, parlo sempre da virgolette perché è meglio essere precisi in questi casi, troppi 7 casi di trombosi dove ce ne saremmo aspettati uno, dice, il numero di casi spiega Ehrlich, è statisticamente significativamente superiore al numero di trombosi venosi cerebrali che normalmente si verificano nella popolazione non vaccinata. In un modo di dire, guardate, non è che siamo dei bambini che ci siamo spaventati di fronte al primo caso di trombosi. Sì, Massimo Galli, che tutti sa,
qualcuno però Paolo dice, poi dovrà correggere, perché o l'EMA o la Germania, perché l'EMA invece ha detto che i casi erano in linea e anche di meno, insomma, poi vedremo, insomma, vediamo ancora qualche ora.
Questo per spiegare la decisione tedesca. Massimo Galli, che sì, tutti conoscono, l'infettivologo del Istituto Sacco di Milano, dice che lo stop al siero di Oxford è stata una scelta politica sbagliata e che il ritardo farà più morti delle trombosi. Insomma, è molto duro con questa scelta, anche perché i giornali stanno scoprendo, questo te lo segnalo, che ci sono casi di trombosi o di reinfezione anche per il vaccino Pfizer. Per esempio, oggi la cronaca romana del Corriere della Sera pubblica un interessantissimo articolo di Michele Marangon, che è andato a Formia, dove sì, tre infermieri e un medico che hanno completato il ciclo Pfizer, cioè hanno fatto il primo e il secondo vaccino, sono risultati positivi. Positivi sì, hai capito? Dopo 15 giorni, quindi
sì,
non
dopo il tempo necessario, sì, per l'immunizzazione, normale, teoricamente.
Positivi invece sì, però sono asintomatici e lavorano normalmente. Quindi è da studiare meglio quale sarà l'effetto di questi vaccini. In questo caso appunto questi sono positivi ma asintomatici.
Paolo, siamo un po' preoccupati per la tua incolumità, perché sento dei rumori attorno a te, ti stanno cercando.
No, ma no? Sono io che vibro, perché sono molto teso.
Sei
nel
molto
leggere
teso.
Queste
è ovvio,
notizie,
è ovvio. Come ho fatto a non pensare?
Posso dire, e quindi sentirete delle vibrazioni, ma sono vibrazioni del mio cuore.
Positive.
Il premier inglese Johnson e quello francese Castel chiedono di farsi iniettare il siero, sì, AstraZeneca, e persino la moglie del professore Di Biella, che è morto, quello il cui caso,
sì,
è
questa
scatenato,
è una cosa incredibile, molto bella.
Dice
molto bella
che lei farà il richiamo e si inietterà AstraZeneca, e molti giornali chiedono che lo facciano anche Draghi, Speranza, tutto il corpo dei ministri. Se vuoi un'eccezione, c'è due note. Di cui una è drammatica, quindi non le posso definire di colore. Una che è la moglie dell'ambasciatore nostro in Russia, che si chiama Karen Terracciano, racconta sulla verità di essersi vaccinata con lo Sputnik a novembre e di essere felice e contenta, dice qua ricevere il farmaco russo è stato provvidenziale, mentre questa è la nota dolorosa, però non può mancare a questa rassegna, che il presidente della Tanzania, gli ascoltatori lo ricorderanno perché ne abbiamo parlato spesso, che negava il virus e faceva dei sortilegi, delle cose strane, si chiama Magufuli, beh, insomma, ha contratto il Covid e è morto. Ieri hanno annunciato la sua vice, è comparsa in televisione, la vicepresidente della Tanzania, e ha annunciato la morte per Covid del presidente che la negava. Questo
insomma, non basta non crederci per non essere ammalati. Sì.
Questo è il quadro. Poi niente, in Italia oggi salterei quasi la politica. Letta ha nominato i suoi vice, si segnalano uno è un ex ministro provenzano che fa parte della sinistra, diciamo così, del partito. L'altra è più sorprendente, perché è una donna di grandissimo valore, una professoressa universitaria che insegnava in Spagna, si chiama Irene Tinagli, che poi è stata deputata di Scelta Civica, insomma è arrivata alla politica attraverso Montezemolo prima e Monti dopo, grande amica di Carlo Calenda, è stata nominata vice segretaria, presideva adesso una commissione importantissima al Parlamento europeo, è stata nominata vice segretaria. Non è una scelta da poco, perché è un atto di interlocuzione verso quei centristi come Carlo Calenda. Infatti ieri l'avevamo già segnalato, Letta ha dato uno stop alla candidatura del ministro Gualtieri a Roma.
Sì.
Il quale Gualtieri ha detto: effettivamente ci stavo pensando, non è che proprio l'avessi annunciata, era un mezzo annuncio, e ha fatto un po' marcia indietro, anche perché si immagina che voglia dialogare con la candidatura Calenda, con il candidato Calenda.
Il nuovo Ulivo di cui parlava Letta, sì.
Il nuovo Ulivo, dal nuovo Ulivo si chiama fuori Bersani con un'intervista, mentre Indomito Grillo continua a garantire il suo sostegno alla Raggi. Questa candidatura di Roma vale un'intera vicenda politica, dice che è la nostra guerriera, è la terza o quarta volta che Grillo le dà l'appoggio. Vorrei ricordare che la Lombardia invece è appena entrata in giunta nella regione Lazio con Zingaretto, insomma grande il disordine sotto il cielo, un grande caos. Poi è avvenuta, lo noto, una stranezza, che ieri Ratzinger, ricevendo delle persone, ne dà notizia Andrea Cionci sul Libero, ha nominato un ambasciatore, come fa un papa regnante, un ambasciatore di pace, niente di che. Però si vede, siccome avevano detto che Ratzinger era così più di là che di qua, in realtà aveva fatto un'intervista recentemente a Massimo Franco e al direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, in cui si vedeva che era perfettamente ragionante. Però c'è una foto di lui che riceve delle persone, nomina questo ambasciatore di pace, curiosa iniziativa per un ex papa, non so come si dica, ormai da molti anni.
E poi ci Ratzinger sta... lotta ancora insieme a noi, insomma, via. Questa.
Grazie, altro che lotto, siamo a noi delle sorprese, sì, ce lo ritroveremo. Poi ci sono molte, oggi i giornali sono pieni di punture di spillo. Una l'ho vista sul Foglio contro il ministro Giovannini, accusato di proporre troppe commissioni, insomma, che tutte le iniziative che noi hanno accusato di essere ciarliero, loquace, e ogni volta che gli chiedono: ma questo problema come si risolve? Dice: ah bene, ho già fatto, ho impostato una commissione, loro, il Foglio, lascio tutto la responsabilità a loro, dice che ne hanno contate 7, beh 7 sono effettivamente, se è così. Altri giornali, Repubblica e Il Domani in particolare, se la prendono con Alberto Gerli, tu mi chiederai chi è, appena stato nominato nel comitato tecnico scientifico ed è un grandissimo giocatore di bridge. Anzi,
ed è proprio per questo che sta, certo, è ovvio.
Perché i giocatori di bridge sanno fare calcoli matematici, solo che lui si è cimentato come giocatore di bridge e calcolatore matematico fin dall'inizio della pandemia. E secondo quello che dicono all'unisono i tre giornalisti che hanno firmato gli articoli, Davide Maria De Luca sul Domani, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci su Repubblica, le ha sbagliate tutte. Proprio diceva: in Lombardia secondo i miei calcoli dovrebbe andare così, nel resto del paese dovrebbe andare così, dice, non l'ha mai azzeccata una. Comunque, per quanto riguarda la Federazione Italiana Gioco Bridge, sottolinea che non ci saranno conflitti col suo nuovo ruolo. Tanto le elezioni del nuovo presidente si sono già svolte e lui purtroppo ha perso. Questo è stato
quindi
il comunicato.
Ha perso il bridge e ha vinto il CTS. Forse gli è andato anche meglio.
Ha perso il bridge e ha vinto. Non ti pare? Ultime due polemiche molto velenosette sono sul Riformista. Sì. Una di Fausto Bertinotti, tutti ricordano. Non gli è piaciuto il modo in cui i giornali hanno ricordato l'avvocato Agnelli, dice, perché erano i 100 anni dalla sua nascita, dice che avrebbero dovuto ricordare Luci e Ombre, che erano articoli in ginocchio, e polemizza contro un modo un po' omaggioso,
piacione che c'è stato nei confronti di Agnelli, forse è vero. Con la distanza tutto diventa più piatto, no?
Secondo me erano articoli equilibratissimi. Io ho un grande amicizia, ho avuto e mantengo con l'avvocato Agnelli, quindi dissento, però essendo una persona intellettualmente onesta registro che Bertinotti ha fatto questa polemica. L'altro è del direttore del giornale, sì, Piero Sansonetti, per quella trasmissione, ti ricordi, ne parlavamo lunedì sulla iniziativa di Gratteri, la manifestazione,
la grande operazione contro
la grande operazione in Calabria, l'hanno fatta. Ti ricordi che dicevamo, vabbè, speriamo che diano voce anche alla difesa, perché in genere si fanno così, niente da fare. Protesta dei penalisti per Gogna in TV, Cagliazza, che è un avvocato furioso, ma la RAI resta muta. Da Foa a Di Mari, i vertici Viale Mazzini si rifiutano di commentare la puntata, shock, qua esagerano. Inopportuno esasperare i toni giustizialisti, e, però siccome è un collega Iacono molto stimato, Piero Sansonetti, il direttore del giornale, si sente in dovere di scrivere un articolo che ha questo titolo: caro Iacona, non ce l'ho con te, ma con chi ti ha messo in onda? Beh, insomma, in un modo un po'. Capisco sì, la solidarietà professionale e amicale, però non è che si può fare un rilievo a un'operazione giornalistica imputandola solo a chi l'ha pubblicata. Fra un po' il giornale si pubblica. Ce la prenderemo con gli editori, per dire.
Comunque tutto questo dimostra che tu sei in grado di prevedere il futuro, perché questo l'avevi previsto, e direi che con questo, Paolo Mieli, ci possiamo salutare, se non hai altro da aggiungere.
Vado a vedere la mia sfera di cristallo, esatto, e così ti dirò la cosa di domani.
Avremo, ciao, di cui parlare domani. Ciao, grazie, buona giornata. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco, parleremo con il presidente dell'ENIT per la questione appunto della ripresa della mobilità per il turismo, ma anche per tutte le altre attività. Poi sarà con il sindaco di Torino, Chiara Appendino, a dopo. Alle 8:38 minuti, cari ascoltatori, parliamo di mobilità, di muoversi in questa Europa, ma anche fuori, di chi viaggia per lavoro, che incontra varie difficoltà, di chi cerca scampoli di turismo andando alle Baleari o in Sardegna, dove ci sono isole Covid free, ma ci vogliono dei permessi per poter entrare. Ieri Ursula von der Leyen, la Commissione Europea, la Presidente della Commissione Europea, ha fatto sapere che i cittadini europei potranno tornare a viaggiare quest'estate fornendo la prova di essersi sottoposti a vaccinazione, oppure anche essere risultati negativi a un test, o ancora essere guariti dopo aver sviluppato gli anticorpi. E questa è una prospettiva. Ne parliamo con Giorgio Palmucci, presidente dell'ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo. Buongiorno Palmucci, benvenuto.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, è così che si va in questa direzione? Cioè, così riusciamo in Europa con questo pass Covid ad aprire uno spiraglio per tornare a muoversi?
Ah, diciamo che effettivamente con la campagna di vaccinazione in corso in tutta Europa, e al di là di quello che sta succedendo in questi giorni, speriamo che oggi si abbiano buone notizie dall'EMA, ma sicuramente attraverso quella che è l'accelerazione della campagna vaccinale e poi soprattutto quello di poter riaprire quindi le frontiere e dare una certa garanzia sia ai turisti sia a chi accoglie i turisti di poter viaggiare, di poter usufruire del periodo di vacanza o comunque di viaggio in maniera sicura o comunque più sicura rispetto a quello che era l'anno scorso, quando ancora le idee non erano così chiare.
Senta, a proposito di turismo, guardando all'Italia, il governo proroga il bonus vacanze, il ministro Garavaglia annuncia possibili modifiche proprio per ampliarne però l'utilizzo. Lei ritiene che questo, che in passato è stato uno strumento un po' criticato perché non sempre ha avuto successo, adesso che possa essere uno strumento efficace?
Ma guardi, sicuramente è uno strumento che è stato deciso l'anno scorso dal governo nel momento in cui si cercava di favorire e di dare una spinta al consumatore, che ovviamente i viaggiatori, soprattutto il turista italiano, come in tutte le famiglie, sta soffrendo anche in modo particolare anche da un punto di vista economico. Quindi un supporto è sicuramente non la soluzione dei problemi, ma può essere un supporto per uno stimolo maggiore al viaggio. Poi è chiaro che non è la sola misura che può dare una vera ripresa di quelli che sono i flussi turistici e di quelle che sono le aspettative e le attese degli operatori del settore.
Ecco, di quanto sono calati, o sarebbe meglio dire crollati, questi flussi turistici? Abbiamo dei dati sulla presenza negli alberghi, sui voli delle compagnie aeree? Sappiamo che per le compagnie aeree è un momento davvero molto, molto complicato, per usare quasi un eufemismo. Abbiamo dei punti di riferimento in questo momento per capire da dove si riparte?
Certo, noi abbiamo praticamente da quando è iniziato qui il lockdown l'anno scorso, noi come Enit abbiamo iniziato a pubblicare almeno ogni 15 giorni un bollettino raccogliendo tutte le informazioni possibili, sia per quanto riguarda le prenotazioni aeree, le prenotazioni dei tour operator, delle OLTA, così come pure utilizzando anche i dati di Oxford Economics per fare delle previsioni. È chiaro che il 2020 ha chiuso con un risultato molto negativo, per il fatto che fondamentalmente noi abbiamo circa un 50% di turisti stranieri e il 50% di turismo domestico, quindi il turismo domestico è ovviamente calato meno rispetto al turismo straniero, che è sceso di più del 70%, e consideri che è iniziato al mese di marzo, quindi il mese di gennaio e di febbraio dell'anno scorso comunque erano stati due anni normali e coerenti con gli anni precedenti. Quindi c'è stato più o meno 70% in meno di quelli che sono i pernottamenti di turisti stranieri, o meno 50% di turisti italiani. Il problema dei voli è che con l'annullamento della maggior parte delle rotte, con la chiusura degli aeroporti prima e poi la chiusura comunque di parecchie rotte, soprattutto intercontinentali, questo ha portato a un crollo di quasi il 90%. Degli arrivi via aerea, quindi dei voli internazionali, e nei primi mesi del 2021 questo trend continua. Quello che ci si aspetta è che il 2021 ci sia comunque un minor calo rispetto al 2019 per quanto riguarda il turismo domestico, proprio perché il turismo ci sarà sempre e comunque anche quest'estate un turismo più di prossimità, e quindi il turismo domestico soffrirà meno, ma il turismo internazionale si prevede ancora un calo intorno al 45% rispetto al 2019, e questo significa che si potrà tornare ai risultati del 2019 non prima del 2023.
Senta, lei accennava naturalmente anche alla questione dei voli aerei, dell'andamento delle compagnie. Ha seguito un po' gli ultimi sviluppi della vicenda all'Italia? Come si configura questa soluzione per l'Italia, che sappiamo è sempre in bilico, insomma, tra varie forze contrapposte, i contribuenti che, come ricordava poco fa il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, non ne possono più di vedere, diciamo, continue erogazioni. C'è poi la platea dei dipendenti che meritano, insomma, delle giuste tutele lavorative. Poi c'è un discorso di piani industriali che vanno e vengono, non si sa bene questa compagnia che missione deve avere, cosa deve fare, quanti aerei. Adesso la situazione è resa ancora più difficile dal Covid. Ha seguito, diciamo, i piani che il nuovo governo Draghi col ministro Giorgetti sta predisponendo per l'Italia, la convincono?
Ma guardi, sicuramente è uno dei temi più discussi. Io non sono uno specialista in questo, però sicuramente una compagnia di bandiera è sempre un aspetto positivo, cioè è sempre un dato positivo per quanto riguarda l'attrattività di un paese e quindi un'accessibilità al paese, però sicuramente so che appunto il consiglio di amministrazione che è stato nominato sta lavorando e ha lavorato su un piano industriale che dovrebbe permettere quindi di concentrarsi su quelli che sono le rotte più redditizie, e quindi mi auguro che questo possa permettere un ritorno della compagnia di bandiera a delle condizioni normali, nonostante una volta superato, perché adesso per quanto riguarda la situazione in questo momento ovviamente tutte le compagnie aeree stanno soffrendo quello che le stavo dicendo prima,
sì,
per cui
certo.
Guardando un attimo al futuro, considerando quello che hanno previsto di riduzione della flotta, concentrazione su alcune rotte, io penso che possa essere una soluzione duratura per il futuro.
Senta Palmucci, è vero che ci sono richieste per le isole, per esempio, le isole Covid free, le Baleari, poi beh, c'è il discorso della Sardegna, Cuba pure, che è una meta turistica molto richiesta e che ha diciamo, saputo contrastare e resistere al Covid abbastanza bene. È così? Le chiedo, ma a che condizioni si può andare in questi posti?
Ma guardi, sicuramente quello che il Covid ha portato e che continuerà comunque in futuro, anche una volta superata questa situazione drammatica che stiamo vivendo, è che la sicurezza è diventata una delle variabili fondamentali nella scelta di una destinazione. Per cui, indipendentemente da tutto quello che abbiamo vissuto in questo anno, ha avuto degli influssi e delle influenze anche dal punto di vista psicologico, quindi sulla scelta di destinazione, se prima la variabile principale era la variabile prezzo, è chiaro che la sicurezza diventa prioritaria. Quindi tutto quello che può dare una maggior garanzia, una maggior tranquillità al viaggiatore nella scelta di una destinazione diventa prioritario. Quindi quanto è stato fatto, noi abbiamo visto ad esempio, abbiamo fatto un sondaggio proprio a fine estate, abbiamo intervistato più di 4.000 turisti italiani e europei che erano venuti nel nostro paese e all'85% avevano considerato sicura la destinazione Italia per le misure che erano state prese non solo dal governo ma soprattutto per gli interventi fatti anche dagli operatori del settore per poter dare questa tranquillità.
Certo.
Quindi tutte le misure che possono dire dell'isola Covid free, piuttosto che il rispetto di tutte quelle che sono le norme di comportamento e soprattutto gli investimenti, ripeto, fatti dagli operatori e le garanzie che possono dare gli operatori, sono quelle sulle quali verrà scelta più facilmente la destinazione di una vacanza, perché giustamente quando uno va in vacanza non vuole essere anche assillato da quelli che sono i problemi quotidiani o quello che stiamo vivendo in questo momento.
Grazie Giorgio Palmucci, presidente dell'Enit, grazie, buona giornata. Sì. Grazie per essere stato con noi. Diamo il buongiorno adesso al sindaco di Torino, Chiara Pendino, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Allora sindaco, siamo tutti un po' in attesa, voglio cominciare da questo argomento con lei, questa intervista, questa decisione dell'EMA, no? La revisione insomma di tutti i dati. Adesso per dirne una, il sito dell'ANSA apre con EMA verso un ok ad AstraZeneca, insomma siamo tutti ottimisti. Cosa si aspetta? Che idea si è fatta di questa vicenda?
Guardi, il periodo che stiamo vivendo è evidentemente un periodo molto complicato, dove c'è un aspetto di pandemia legato proprio al tema evidentemente sanitario, c'è un aspetto legato alla crisi economica e c'è un aspetto molto importante che forse è stato anche sottovalutato, in particolare nelle prime fasi, il primo lockdown, che è l'aspetto psicologico di una persona che vede dall'oggi al domani il suo modo di vivere stravolto e la paura di appunto una malattia che si diffonde, di cui non conosciamo sostanzialmente moltissimo, almeno soprattutto all'inizio. Io credo come dire, che ci sia bisogno di un messaggio, ovviamente attendiamo quello che dirà l'EMA perché è il soggetto preposto, che ci sia bisogno anche di un messaggio in seguito, io spero ci siano notizie positive evidentemente, del Presidente del Consiglio che possa tranquillizzare, perché siamo tutti consapevoli, io parlo per me, che l'unico modo per uscire da questa crisi è coi vaccini. C'è bisogno di vaccinare, c'è bisogno di farlo
velocemente.
C'è
stata un po' una carenza comunicativa secondo lei in questi giorni?
Guardi, io penso che in un momento così difficile il cittadino, la persona, il sindaco, parlo ovviamente per tutti, poi siamo tutti parte di questo straordinario paese, abbia davvero l'esigenza di sentire la parola del Presidente del Consiglio. Io spero che questo possa accadere, ovviamente alla luce di quello che dirà l'EMA, quindi noi siamo tutti consapevoli che serve appunto una campagna di vaccinazione veloce, lo diciamo da mesi, e che questa sia la speranza per uscire da una crisi che sta diventando sempre più complessa e sempre più difficile anche nelle varie fasi. Il primo lockdown ci ricordiamo come l'abbiamo vissuto, il secondo e adesso questo è il terzo, dove anche dal punto di vista economico, il tessuto sociale è sempre più fragile, quindi abbiamo bisogno di messaggi di forza e anche di un po' di ottimismo.
Ecco, appunto, a proposito, volendo guardare con ottimismo, alcuni esperti dicono che insomma nel giro di qualche giorno si potrebbe raggiungere un picco dei contagi. La curva, effettivamente, guardandola, è una curva che si sta un pochino appiattendo, lo speriamo tutti. In questo caso le chiedo, si dovrebbe cominciare a ragionare su delle riaperture, su riaprire, parlo delle scuole, delle attività commerciali o culturali o altro, se fosse confermato che siamo a un plateau, si deve parlare di riaperture secondo lei?
Guardi, io penso che il metodo che abbiamo utilizzato nei mesi scorsi, con appunto degli indicatori oggettivi che portavano a chiusure, aperture automatiche, sia stato un metodo che all'inizio un po' complesso, ma che credo abbia, come dire, accompagnato, aiutato anche i cittadini e le cittadine a comprendere quello che sarebbero stati anche gli scenari futuri. Io credo che in questo momento l'attenzione, appunto, come è stato detto, del governo debba essere assolutamente sull'accelerazione della campagna di vaccinazione, e io spero che evidentemente, contestualmente e in modo coerente con la situazione dei contagi, si possa pian piano tornare a una normalità, dove mi sento di dire e di dare priorità alle scuole, in particolare più piccoli. Noi siamo a zona rossa, ovviamente Piemonte e Torino, in questo momento abbiamo molti bambini dello 0-6, quindi la fascia più piccola, che sono a casa, ovviamente anche più grandi, ma che sta creando un disagio enorme. Quindi la mia speranza è che le scuole, in particolare più piccoli, dove i contagi sono più ridotti rispetto ai ragazzi in fascia di età un po' più grande, possano tornare a vivere questi spazi di comunità scolastica, che sono importanti sia per i bimbi e le bimbe, sia per i genitori.
Allora, Sindaco, per le città queste prossime settimane, prossimi mesi e forse anche prossimi anni saranno anni interessanti di progettazione in qualche modo, perché con i fondi, se arriveranno, del Recovery Fund, con il Recovery Plan italiano, arriverà la possibilità di incidere, no, proprio sul territorio. Ora, non abbiamo neanche moltissimo tempo, perché entro il 30 aprile vanno presentati i documenti a Bruxelles. Le chiedo in che modo le città, no, stanno partecipando a questo progetto, e la sua città in particolare Torino, come si sta preparando a questo?
Noi stiamo lavorando su due fronti: da un lato ovviamente Next Generation EU, e quindi tutta una serie di progettualità, abbiamo progetti per più di 1,5 miliardi che riguardano la mobilità sostenibile, la digitalizzazione, appunto la rivoluzione verde, la transizione ecologica, tutto quello che sono le infrastrutture, penso ovviamente non solo alla parte di trasporti, quindi metro, bus vie, tranvie, ma penso anche proprio alle infrastrutture tecnologiche e ovviamente il tema dell'inclusione e la coesione. Poi stiamo lavorando invece su altri fondi, che sono i cosiddetti fondi React, che sono già disponibili ad esempio per la città di Torino, sono 80 milioni. Che cosa significa? Significa da un lato far sì che queste risorse importanti arrivino sul territorio, perché le città sono i luoghi dove dobbiamo superare e rilanciare dal punto di vista economico appunto il nostro paese. Dall'altra parte stiamo facendo anche una scelta molto importante, l'abbiamo annunciato qualche giorno fa, e cioè una città del futuro deve guardare i suoi giovani. Quindi una delle prime cose che abbiamo fatto è stato aprire e poter per assumere 1000 giovani under 32, già i primi assunti saranno nell'anno 2021, e questo perché? Perché abbiamo bisogno ovviamente di giovani che insieme a noi possano costruire il futuro delle nostre comunità. Quindi sarà una fase espansiva sicuramente, a fronte però di una crisi economica e sociale che è l'effetto della pandemia che stiamo affrontando oggi. Però le città dovranno essere sicuramente protagoniste, e Torino cercherà di esserlo con i suoi progetti che stiamo appunto presentando proprio in queste settimane.
Senta, lei ha detto che non si ricandida, l'ho confermato, si occuperà, forse l'hanno invitata ad occuparsi ancora di più del Movimento 5 Stelle. Intanto le chiedo se il progetto affidato a Conte in questo momento le piace, la convince.
Io sono molto felice che Conte abbia deciso di dare una mano al Movimento 5 Stelle, è un percorso in realtà di ridefinizione del movimento che è iniziato quando Luigi Di Maio si è dimesso da capo politico, c'era già una difficoltà interna, una necessità di avere una nuova identità e anche contribuire in modo significativo al governo del paese. Noi l'abbiamo fatto nella nostra città, assumendoci molte responsabilità, dobbiamo secondo me continuare a farlo a livello di paese, quindi di governo del nostro paese. Conte è una persona con grande carisma, che conosce e sta conoscendo bene il movimento, e sono sicura che darà l'impronta giusta a un movimento che per me dovrà essere un movimento appunto ecologista, attento all'ambiente, che spinge sull'innovazione. Noi a Torino l'abbiamo fatto cogliendo le opportunità dell'innovazione, attento al sociale, e ovviamente un movimento di governo.
Le piace l'approccio ecologista del ministro Cingolani? Gliela chiedo così.
Beh, penso che insomma è una persona che è stata anche indicata da Beppe Grillo. Io personalmente non lo conosco, mi sembra che insomma si stia muovendo in modo anche molto veloce. È chiaro che noi come città saremo disponibili a portare anche la nostra esperienza. Noi abbiamo lavorato moltissimo sulla mobilità, ad esempio, sostenibile, stiamo lavorando molto sulla riqualificazione energetica. Tra i progetti che abbiamo chiesto di essere finanziati c'è ad esempio tutta la riqualificazione degli edifici scolastici, quindi sono sicura che ci sarà un dialogo costante e noi siamo a disposizione come città per fare la nostra parte per quanto riguarda questa transizione del paese.
Ultimissima cosa che le chiedo: se la convince la prospettiva del neo segretario del PD Enrico Letta di un'alleanza strutturale tra voi 5 Stelle, il PD, l'EU da una parte e una gamba centrista di Area Calenda dall'altra?
Guardi, io posso dirle quello che vedo lato nostro come Movimento 5 Stelle. Io credo, l'ho detto anche per quanto riguarda la mia città, che il Conte 2 abbia portato un'esperienza positiva a livello governativo, con tutte le forze che l'hanno sostenuto sino all'ultimo, e quindi mi riferisco evidentemente a PD, l'EU e 5 Stelle. Lo dico anche qui per la nostra città, cioè verifichiamo se esiste un progetto comune per il futuro di Torino. Noi abbiamo una visione, abbiamo costruito anche delle basi, ad esempio per una transizione ecologica, la mobilità sostenibile, l'innovazione. È non è un'eredità, perché noi abbiamo lavorato solo 5 anni, normalmente si fanno 10 anni, però è un programma da completare. E io penso che sia il momento di appunto verificare se esiste un progetto comune sul territorio e con coraggio, uscendo forse anche dalle dinamiche prettamente partitiche, si guardi a una città, ci si apra, perché c'è bisogno di forze comuni, c'è bisogno di costruire un progetto che sia più largo possibile per rilanciare le nostre città.
Devo chiudere, io la ringrazio, sindaca di Torino Chiara Appendino, grazie per essere stata con noi, buona giornata.
Grazie,
buona giornata
a voi, buona giornata a voi.
A tutti gli ascoltatori, adesso c'è il giornale radio, noi ci risentiamo con 24 Mattino domani naturalmente, ciao.